dopo rivedere siamo fornito dei libri che salivano fino al 2006, che l'abbiamo citato, e quindi riconosciamo un pochino per questa presentazione che è stata fatta la sua figura e il suo impegno quindi nelle ricerche. Ecco, lei ha visto il tema del nostro convegno e è stato affidato la lettura dei tempi come analisi dei tempi attuali, e come premessa io volevo aggiungere queste serie di parole. Da tempo la Chiesa cerca di conoscere e capire il mondo, parliamo dal Vaticano II, capire quali sono le sue attese per farlo dialogare con Cristo. Fino agli anni 70, anche se si rendeva conto che la realtà stava allontanandosi dalla fede, la vita della gente era ancora imbevuta in tradizioni e valori cristiani, ancora i piedi, con questo millennio, questa casa qua. I parrochi rappresentavano ancora, i parrochi per la comunità, un riferimento anche sociale. Mentre se il servizio del mondo era solo uno sforzo di unità che doveva fare la Chiesa, ma la lingua comune c'era. Il problema riguardava la volontà di dialogare e non gli strumenti per farlo. Oggi diversi mondi sono molto più complessi al loro interno e molto più distanti tra loro. Nella stessa famiglia si trova il ritorno a Dio e la negazione di ogni forma religiosa, indifferenza e bisogno di ritrovarsi. E poi non esiste neppure più una lingua comune con la quale potersi intendere. Siamo ben lieti di poter affidare un momento decisivo di questa nostra convivenza di studio alla competente riflessione sua, dottor Franco Garelli. Il suo straordinario curriculum indica come lei sia oggi punto di riferimento per le sue analisi e riflessioni relativamente a temi che sollecitano continuamente l'interesse della società, non solo italiana ma internazionale. A lei, che nella sua carriera ha svolto ricerche e analisi sugli stili di vita e modelli di comportamento dei giovani nella modernità avanzata e sui fenomeni religiosi nella società attuale, chiediamo una personale lettura di questi avvenimenti, anche in riferimento alla nota emergenza educativa, non solo dei giovani ma anche degli adulti che dell'educazione e dei giovani condividono la responsabilità. Grazie.
Voi avete prima applaudito, mi avete applaudito nonostante il ritardo grave che è dovuto. Si sente? Ma dicevo, nonostante il ritardo dovuto a quasi un'ora di blocco sull'autostrada in Milano, insomma sulla tangenziale milanese, ormai lo sapevo, però non è bastato l'anticipo con cui sono partito da Torino, e poi mi sono perso qui perché c'era l'indicazione di Mercate Centro, sono andato in Mercate Centro, mi hanno detto ma lei è completamente fuori strada, vada dove c'è la villa di Berlusconi e allora a cercare la villa di Berlusconi mi sono perso. Chiedo scusa, però insomma, vi ringrazio molto dell'invito, è la prima volta che vengo a parlare al Consiglio, devo dire che rappresentate un movimento tra quelli che oggi noi che facciamo analisi sociale riteniamo in espansione. Non so se questo corrisponde alla vostra realtà, in espansione perché interpreta un po' ecco, il segno dei tempi, e cercherò di sviluppare questo tema nell'ultima parte del mio intervento. Il segno dei tempi in questo caso significa che c'è una domanda di spiritualità forte, magari ha le gambe corte, perché per molti può essere più un'intenzione che davvero una disposizione a fare un cammino di ricerca spirituale, però c'è perché segnala l'inquietudine del nostro tempo, segnala la crisi dei riferimenti, delle appartenenze e delle evidenze etiche, segnala il bisogno dell'uomo contemporaneo di pensare non soltanto alle cose penultime ma anche alle ultime. E quindi devo dire sono onorato anche di essere qui oggi a riflettere con voi su un tema che è impegnativo, appunto la capacità di decifrare, di individuare un consiglio di tempi. Ho pensato di fare un intervento a spettro più ampio, comunque poi per centrare, come dicevo, come ultimo punto anche questo della ricerca, un po' domanda ecco, religiosa, domanda di senso, domanda di spiritualità. Divido l'intervento in alcune parti. Si sente? Devo parlare. Come? Si sente? Ma forse
bene.
La scuola mi sembrava più. Pronto? È meglio? Allora, divido l'intervento in alcune parti. Vorrei anzitutto parlare di questo clima un po' di paura, di incertezza, di insicurezza che caratterizza la realtà, la società contemporanea. In secondo luogo, la sfiducia nelle istituzioni, che ci interpella tutti quanti, come credenti in particolare, come comunque persone di buona volontà, persone che hanno a cuore anche la responsabilità pubblica. In terzo luogo vorrei affrontare la questione della emergenza educativa, che è una questione oggi centrale, messa anche in agenda della Chiesa italiana per i prossimi anni, e poi il tema della famiglia. E da ultimo, come dicevo, far fronte un po' a questa, offrire qualche spunto di riflessione su questo, sulla situazione della fede e della domanda religiosa oggi. Allora, una prima sfida che abbiamo di fronte è certamente l'alto tasso di paura, di insicurezza, di incertezza che grava attualmente sul paese e sulla condizione di vita di ampie quote di popolazione. Devo dire che sto diventando però un po' allergico nei confronti di tutte le indagini, sia quelle approfondite sia i sondaggi volanti, tese a cogliere la percezione della gente sulle attuali condizioni di vita. Mi riferisco alle inchieste sui livelli di paura avvertita dalle persone circa l'aumento degli immigrati nella nostra società, sulle difficoltà di far quadrare il bilancio familiare nell'attuale situazione economica, sull'ampiezza della crisi finanziaria, sui timori di essere vittime di violenze o di stupri, sull'insicurezza del vivere e sul dilagare del crimine nei nostri quartieri e così via. Qualche anno fa avevo scritto un saggio proprio sulla criminalità e, confrontando la questione dal punto di vista storico, avevo notato che già nel 1600 a Parigi i cittadini, chi abitava insomma a Parigi in quell'epoca, riteneva di essere nell'epoca più buia della storia in quanto a crimini, violenze, cioè, quindi devo dire che questa è un po' una sensazione che accompagna, no? Tutte le popolazioni in ogni tempo e nel corso dei secoli. Ma la mia allergia è dovuta al fatto che in questo modo, cioè attraverso queste interpretazioni insistite, no? Attraverso questi reportage, questi sondaggi, si chiede agli italiani: voi avete paura? Tutti dicono sì. Sono gli immigrati, abbiamo paura di immigrati, abbiamo paura di uscire di casa, abbiamo paura di andare in giro nei parchi. Diventa un po' una profezia che si autoadempie. Vai a registrare, a toccare la gente un po' nei punti più caldi, nei timori più forti, e necessariamente hai delle risposte che alimentano a loro volta le insicurezze, le incertezze e i timori. Per cui il rischio, appunto, è quello che si alimenti una situazione di allarme sociale, di denuncia pubblica, di rivendicazione, di crisi, di fiducia che legittima l'idea che si stia sempre peggio e che alla fin fine offre un alibi anche al disimpegno. La stessa cosa vale per, no, gli italiani e la crisi, gli italiani e le tasse. Se tutti pagano le tasse in questo paese, ma abbiamo una situazione in cui il 60% degli italiani dichiara lordi 16.000 euro l'anno, che vuol dire una situazione da fame. Quando voi sentite queste interviste adesso nelle vacanze, no? Ma lei le fa le per no, che stanno solo 3 giorni, no? Abbrontatissimi, ecco, solo 3 giorni, no? Oppure con una macchina piena, no? Di bagagli, o sacchiotti, salvagenti, pelus, no? Tutto tende, eccetera, sulla l'autostrada bloccati con lei, arriva al train station e voi dovete attendere, no, figli e proposta. È una cosa vera. Ecco, questa immagine pauperistica, no, di un paese che tutto sommato sta bene, che non ha il senso delle proporzioni, pensando davvero ai drammi del mondo, è una cosa che credo chiami vendetta, no? Cioè, chiami comunque l'indignazione. Indignazione perché non c'è il senso delle proporzioni. Indignazione perché non c'è il senso della misura. Indignazione perché si vuole sempre di più, e anche questo è un elemento, no, che richiama poi il discorso anche della religiosità e della spiritualità. Cioè di valori più ampi, che non siano solo la formazione un po' idealistica, materiale, e così, o di apparenza. Detto questo, occorre comunque ammettere che il quadro della situazione è per vari aspetti allarmante, sia per il disgregarsi dei rapporti sociali in molti ambienti, sia per le conseguenze dell'attuale crisi economica mondiale su una serie di famiglie e condizioni di vita. Si pensi ad esempio alla vita difficile in molti quartieri e città, allo sballo di tanti giovani, alla loro incapacità di pensare in grande, di assumersi le responsabilità, alla difficile integrazione di culture e etnie diverse in una società che si scopre ogni giorno più multietnica, ma anche al senso di solitudine e di inutilità che si fa dentro in una società come la nostra, in cui la quota di anziani supera di gran lunga quella dei giovani. Quando noi andiamo, credo se vi capita di andare in alcuni paesi del mondo, io ricordo una sensazione in Messico, per esempio, qualche anno fa, devo ritornarci ad ottobre, virus con febbre, ricordo che all'uscita della metropolitana mia moglie e io ci mettevamo in disparte perché c'era il flusso dei giovani che uscivano dalla metropolitana, ma non era di giovani, era l'età media della popolazione. Allora voi capite, è diverso vivere in un paese in cui l'età media della popolazione è 25-30 anni, o l'età media della popolazione è 50-60. Voi pensate agli stimoli culturali, i problemi, il modo di pensare le cose, l'immagine pubblica. E quindi vivere in ambienti oggi più segnati dalla condizione anziana appesantisce il paese se non si dà rilievo o se i giovani non assumono un loro ruolo da protagonista. Per non parlare delle molte paure che abbiamo che abitano la nostra vita collettiva, che derivano dal terrorismo, no, che può colpire ogni parte del mondo, dai limiti dello sviluppo poco rispettoso degli equilibri ambientali, ancora dallo spettacolo del dolore, cioè della sofferenza umana che tutti i giorni la TV riversa sulle nostre case, no? Se pensate, noi questo abbiamo già fatto un po' il caso, ma uno apre per molti mesi, per molti anni, uno apre il televideo, guarda le notizie, 50 morti a Baghdad, no? Ormai in Africa, ormai devo dire, abbiamo fatto proprio il callo a notizie di questo genere, però sono notizie che pesano la nostra presenza nella modernità, sulla nostra presenza nella modernità avanzata. Rappresentano quel basso continuo problematico negativo con cui facciamo comunque i conti, no? Anche se cerchiamo di non farci condizionare, e alcuni li affrontano soltanto appunto cercando evasione, non nella trasgressione o nell'uagire. nel divertimento, ma comunque abitano le nostre coscienze, le nostre sensibilità. Questo diffuso grido di dolore, rappresentato appunto dalle paure, insicurezze, incertezze che minano il tempo presente, non può non interpellare in modo profondo la Chiesa e i credenti, che sono chiamati a testimoniare la speranza anche nelle situazioni più difficili. Ci ricordiamo anche il bellissimo passo, che lo ricordiamo tutti, della Gaudium et Spes, eccezionale. Le gioie e le speranze dei poveri, come le loro tristezze e angosce, sono anche quelle dei discepoli di Cristo, perché nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Proprio per raccogliere questa sfida, la Chiesa italiana ha dedicato 2 anni fa, quasi 2 anni e mezzo fa, al tema della speranza il convegno nazionale di Verona, il convegno che avviene ogni 10 anni. In ciò agendo in modo controcorrente rispetto alla cultura prevalente. Ecco, le idee forti si affermano sempre in modo controcorrente. Sempre. Non mancano motivi per richiamare alla speranza solo in un mondo in cui vi sono tanti segni di disperazione. Sempre in modo controcorrente. Sempre in modo controcorrente. Quanto più c'è un clima di disperazione, di sfiducia, tanto più è necessario reagire e proporre un qualcosa che ci va in un'altra direzione. Questo può non essere considerato da una certa quota di popolazione, ma interpella molti altri che avvertono l'esigenza proprio di operare in modo controcorrente rispetto al palato prevalente nella società. E questo va in tantissimi casi. Poi farò gli esempi. Ma in un momento, lo dirò dopo, ma comunque voglio ribadire, in un momento in cui ci può essere una crisi di spiritualità, se ci sono dei movimenti che affermano in modo forte la spiritualità e offrono un grande contributo alla comunità, poi magari le loro istanze saranno assunte colte soltanto da una quota di popolazione, ma è nella capacità di reazione che si vede la bontà di una comunità e di un paese, cioè il fatto di non uniformarci al sentire prevalente. Oggi per esempio a livello giovanile si parla tantissimo di giovani, lo dirò dopo, la generazione senza, la generazione né, né questo né quello, la generazione disimpegnata, la generazione più dell'apparenza. Ci va il coraggio di proporre anche delle forti istanze perché i giovani assumano il loro protagonismo. Ecco. In modo controintuitivo, chi vuol fare delle proposte significative nella società non può allinearsi al palato, al sentire prevalente, deve riuscire in qualche modo a interpretare queste istanze anche come segno di una domanda che va oltre l'esistenza. Quindi dicevo, questo convegno di Verona è stato profetico da questo punto di vista, perché è un momento di disperazione massima, va a proporre la Chiesa italiana una riflessione sulla speranza, un invito alla speranza, ai credenti, alla Chiesa, ma a tutto il Paese. Riscoprire oggi le ragioni della speranza, anche della speranza cristiana, è un atto di coraggio e di fiducia non soltanto sulla natura buona dell'uomo, ma sul disegno e sulla provvidenza di Dio. Vi è una speranza più forte della morte e della miseria umana, capace di trasformare queste miserie in una nuova vita per il futuro. I credenti sanno, qui c'è una commissione proposta, che Dio è dalla loro parte, è dalla parte dell'uomo, e che è compito dei credenti, che è compito loro portare la speranza in tutti gli ambienti di vita. Cioè, se io partecipo, sono parte di un ambiente di lavoro dove prevale l'individualismo, dove prevale in qualche modo il disimpegno, dove prevale la non assunzione di responsabilità, l'aspetto più propositivo deve essere quello di cominciare a agire in modo controcorrente. Nel piccolo, ecco, come testimonianza, senza magari l'idea di riuscire a rovesciare le situazioni, ma sono certo che con comportamenti di questo genere riesco anche a interpretare le istanze di altri, a creare un movimento positivo. L'impegno di essere portatori concreti di speranza comporta anche il coraggio di affrontare interrogativi scomodi, come seguenti. Sovente noi, neanche noi credenti, abbiamo il coraggio di affrontare interrogativi come questo. Qual è il significato ultimo delle vicende che ci stanno capitando? Che cosa ha da dirci la nostra fede religiosa in una stagione in cui vengono meno tante certezze e in cui l'insicurezza regna sovrana? Che cosa vuol suggerirci Dio in un momento in cui le crisi mondiali della finanza fanno tremare stati e famiglie, ampliano la povertà nel mondo, mettono in ginocchio nei paesi ricchi consumi e stili di vita che si davano sempre in aumento? Si tratta di interrogativi da alcuni avanzati già dopo l'11 settembre del 2001, chiedendosi quale fosse il significato profondo del cataclisma umano che si è manifestato con l'annientamento delle Twin Tower, uno dei simboli della presenza americana e occidentale. Mia moglie e io, tra l'altro, ci eravamo sopra 15 giorni prima. E siamo stati mezza giornata intera, proprio all'ultimo piano, al penultimo piano. Che l'ultimo era il terrazzo, era un terrazzo, a guardare, no? Era uno spettacolo eccezionale. Allora forse l'Occidente era chiamato a confrontarsi con molti di forze nel mondo che non offendesse altre culture e aree mondiali, meno orientate al dominio e all'affermazione dei propri interessi, più teso alla cooperazione al rispetto dei diversi popoli, forse questo. Oggi la precarietà economica può essere letta come l'avvertimento che non si può fondare tutto sul benessere materiale, che uno sviluppo economico privo di regole morali internazionali ha i piedi d'argilla, che l'economia reale deve sempre avere primato sulla finanza, che un sano sviluppo economico non può prescindere dalla questione dell'etica e della dimensione spirituale. Ma che cosa ha da dirci anche la nostra fede rispetto un po' al clima di decadimento morale che oggi riguarda la politica italiana? Lo metto come un punto interrogativo. Quindi anche affrontando questioni come queste, riflessioni come queste, che si contribuisce a dare speranza alla società, a dare spessore al nostro vivere dentro le comunità. Perché si aiuta l'uomo ad andare in profondità sulle cose, ad ancorarsi al senso del limite umano, a riconoscere una finitudine che apre rapporti più solidali e a prospettive più ampie. Secondo punto, la fiducia nelle istituzioni. Un'altra tendenza tipica dell'Italia d'oggi è la crisi di fiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche e la forte domanda di localismo o di orientamento su interessi particolaristici. È curioso, no? Anche il dibattito attuale, capite, sul partito del Nord e il partito del Sud. È curioso come siano tutto questo dibattito, queste istanze in qualche modo siano a difesa di interessi particolari o locali, e non invece a proporre un modello di sviluppo o di relazioni o di progettualità politica più ampio che risponda alle singole realtà, alle esigenze delle singole realtà, ma con una prospettiva decisamente più ampia. Detto in altri termini, c'è una diffusa disattenzione della gente dalla politica e dei ruoli istituzionali, non solo dalla politica, ma anche dei ruoli istituzionali, dall'assunzione di responsabilità nei luoghi in cui nel passato era più forte l'esercizio della laicità anche da parte dei credenti. Mentre il paese si identifica maggiormente in iniziative o imprese locali o particolari, come ad esempio il territorio di appartenenza o realtà associazioni della società civile capaci di creare legami sociali. Questo stravismo, stravismo tipicamente italiano, debole fiducia nelle istituzioni, debole appartenenza nazionale, eccetto quando la Ferrari vince, ma di questi tempi o la Nazionale di calcio. Ecco, questo stravismo, debole identificazione nazionale e forte radicamento invece sul territorio, a livello locale, no? Nei luoghi in cui il soggetto è radicato e di cui fa maggiore esperienza diretta, ha grandi implicazioni per le sorti del paese e il suo sviluppo. La crisi di identificazione nelle istituzioni pubbliche è confermata costantemente da tutte le indagini. Le istituzioni o i gruppi verso cui gli italiani nutrono più fiducia sono la famiglia e gli amici, seguite un po' a distanza da un trio di istituzioni che curiosamente va sempre a braccetto, come la Chiesa, le forze dell'ordine e la scuola. Vi è dunque il primato dell'istituzione dei gruppi primari, quelli cioè del mondo, dei mondi della vita, cui segue il riconoscimento di una qualche importanza alle istituzioni che garantiscono l'ordine e la coesione sociale. Mentre al fondo della scala della fiducia c'è, quindi nell'ampio regno della sfiducia, o del disinteresse, o della protesta, o del disgusto, ci sono istituzioni pubbliche e le forze politiche, come lo Stato, il Parlamento, il Governo e i partiti politici. Ora è chiaro che sullo scarso gradimento delle istituzioni politiche può pesare il fattore dello stereotipo, di nuovo qui come il discorso della paura, o delle rappresentazioni sociali negative, o dell'imperativo culturale, è di parlare male della politica. Per cui è difficile maturare al riguardo delle posizioni controcorrenti. Ecco anche qui il discorso controcorrente. Questi giudizi negativi, quindi, possono essere frutto più di un adeguamento ad un coro che di convinzioni ben motivate. In tutti i casi siamo di fronte a un grande problema sociale, perché questa immagine crea un allone negativo sull'impegno pubblico, sull'azione politica in generale. La disaffezione della gente dalla politica è un dato di fatto, anche se non si tratta di una disaffezione dall'idea che una società, una città, un paese, un territorio debbano essere governati, cioè che si possa fare a meno di un'istanza, di una forza politica e di personale specializzato per organizzare e amministrare la vita pubblica. Quindi disaffezione della politica non significa delegittimazione della politica in quanto tale, ma giudizio critico, molto critico verso la politica praticata, verso la politica cosiddetta partitica, verso il modo di governare prevalente le città o il territorio da parte di forze e partiti a cui vengono imputati degli interessi particolaristici o la distanza dalle condizioni della gente. Quindi la distanza nei confronti di una politica degli affari o degli scandali, ma anche verso la politica degli incompetenti, dell'assenza di indirizzo, della non qualificazione, del mancato progetto. Anche se però in tutto questo anche i cittadini sono responsabili, che in qualche modo fanno emergere più un'istanza di rinnovamento che la capacità di mobilitarsi concretamente anche nelle molte forme possibili per cambiare questo stato di cose o per partecipare essi in modo più compiuto. Vi è disaffezione verso la politica, in parte dicevo alimentata da stereotipi, tuttavia non vi è una insensibilità sociale diffusa, non c'è menefreghismo pubblico a tutto campo, e almeno tre fenomeni, tre indizi lo dimostrano. Anzitutto si attribuisce grande importanza al volontariato, è curioso questo fatto, no? C'è disaffezione, c'è anche particolarismo, ma poi si dà grande importanza al volontariato, il che significa che c'è disponibilità da parte di molta gente all'impegno sociale, altruistico, a fini di solidarietà, e quindi si tratta di un impegno che può rientrare a grandi linee anche in un discorso politico. Secondo, si sta affermando in tutto il paese un forte senso di appartenenza, come dicevo, al territorio. L'immagine del proprio territorio è migliorata molto in questi anni e con essa la volontà della gente di interessarsi e di partecipare in contesti che garantiscono in genere buona qualità della vita e dei rapporti umani soddisfacenti. Prevale dunque la centralità del proprio territorio, della provincia italiana, più che delle grandi città, più l'Italia dei mille comuni che l'Italia in quanto nazione. Per cui a questo livello si ritrovano, vengono attivate quelle virtù civiche di cui non sembra essere traccia a livello nazionale. Ancora a livello nazionale c'è disaffezione della politica, ma permane invece un senso di orgoglio per l'Italia. E questo è un fatto curioso, in quanto l'orgoglio nazionale è dato più dalla qualità della vita e dei rapporti umani, dalla bellezza della natura e artistiche, dalla storia e dalla cultura, dalle nostre tradizioni culturali, storico-religiose, che non dalla rappresentanza politica. È curioso, più dagli aspetti culinari, per cui diciamo, no? Gastronomici di questo paese, turistici, ambientali, che non da un senso di appartenenza a una nazione. Questo strabismo tipicamente italiano non può non interpellare a fondo la Chiesa italiana e tutta la comunità tedesca. Anche questo, signori credenti. Perché noi in quanto credenti siamo chiamati comunque a vivere la fede in questo contesto storico e essere quindi qui, ma solo un po' di testimonianza e di speranza. Quindi questo è un segno di te. Come agire politicamente in questa situazione? Che fare perché i cittadini si avvicinino alla politica? Che fare perché la politica operi per il bene comune? Quanto come Chiesa e credenti contribuiamo a creare questa Italia anomala? Dalla forte identificazione negli ambienti particolari, dal debole impegno in quelli pubblici. Dobbiamo essere tutti convinti che se c'è una carenza di fondo del paese, questa è la sfida, è l'impegno, dicevo, nei ruoli sociali e istituzionali nella politica. No, ricordando che Paolo VI diceva che la politica è una delle forme più alte di espressione della carità. Della carità. Non ha detto, ad esempio, il volontariato, con tutto il rispetto per questo tipo di presenza sociale pubblica. Perché questo? E credo che dobbiamo ritrovare grande motivazione per questo tipo di tema. L'idea che chi si impegna in politica per i suoi interessi è un'immagine che non si può avallare, fino al fatto di condizionare lo sviluppo del paese. Accennavo prima al fenomeno del volontariato, di cui ovviamente ho grande rispetto, però sono davvero preoccupato del grande appeal che ha avuto e continua ad avere oggi il volontariato, che ha assorbito le migliori risorse e energie sottraendole ad altri settori della società, tra cui la politica. Molti giovani si sono, anche di area cattolica, no? Voi sapete che nel passato c'era, alcuni decenni fa, c'era la grande formazione dei giovani negli ambienti religiosi, nei gruppi, nelle associazioni, nei movimenti, e il loro sbocco era per quello dell'impegno nei ruoli istituzionali o nella politica. Con la crisi del partito, della DC, eccetera, si è fermato questo processo, questo indirizzo, e i luoghi prevalenti dell'esercizio della legittimità sono passati dai ruoli istituzionali e politici a quelli del volontariato. Ora, io capisco bene il senso di questo impegno, anche perché risponde in molti casi alle esigenze di necessità personale. Ma sia come studioso che come credente, mi interrogo come mai molte persone lasciano i ruoli istituzionali, l'impegno nei ruoli ordinari del lavoro, o si trovano nei lavori in cui hanno minore responsabilità per dare il meglio di sé nel volontariato piuttosto che nelle istituzioni pubbliche. No. Molta gente, anche impegnata, no? Magari fa il prepensionamento o comunque riconosce di non poter modificare molto ciò che avviene dentro, no? Negli spazi pluralistici della scuola, dei servizi sociali, degli ospedali, del mondo della finanza, del mondo della comunicazione. Voi capite quanti altri campi di impegno nel mondo della magistratura, quali altri campi di impegno per dare il meglio di sé, dedicare più ore, quindi non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi, nei gruppi di volontariato. E mi chiedo se ciò è un bene, perché si privano di grandi risorse, di risorse necessarie per operare delle decisioni là dove davvero si programma il paese, perché altrimenti il volontariato non ci può offre indubbiamente delle soluzioni di fronte alle emergenze, ma non riesce a modificare il quadro delle decisioni pubbliche. E questa consapevolezza che deve invertire allora. Nel passato, vi capite, nell'ambito cattolico c'erano i gruppi professionali, no? C'erano i medici cattolici, i docenti cattolici, i giuristi cattolici, gli infermieri, insomma c'era un proliferare di professioni, di categorie, la cui ovviamente obiettivo non era quello sindacale o di difesa degli interessi di categoria, ma era ripensare anche la dottrina sociale cristiana alla luce di ciò che poteva dire nella loro presenza pubblica e motivare quindi una presenza da cristiani dentro i vari ambienti. Oggi queste associazioni sono come loro vengono storie. E voi pensate l'importanza di una riflessione come questa per tutti quelli che oggi operano nel campo della bioetica, per tutti quelli che operano nel campo della famiglia, per tutti quelli che operano nel campo dell'educazione, ma a livello pubblico, ma anche la Chiesa parla molto della libertà o del finanziamento delle scuole cattoliche, ma le scuole cattoliche raccolgono in questo paese il 7% della popolazione scolastica giovanile, 7%, e sono i due terzi, sono le scuole materne ed elementari. Capite? Quindi la grande maggioranza dei giovani italiani è nella scuola pubblica, dove c'è anche la grande maggioranza dei credenti che insegnano. È paradossale, io l'ho detto anche in alcune sedi più di una volta, è paradossale che venga fatta la battaglia anche da parte del CEF per l'equiparazione, no, finanziaria, e va bene, ma non si spenda una riflessione o un programma serio per riqualificare la presenza dei docenti di area cattolica negli spazi pubblici, là dove si decide davvero le sorti della formazione, dell'assunzione di competenze e di responsabilità dei nostri giovani. E come pensate questo discorso applicato ai servizi sociali? applicato alle politiche pubbliche, applicato agli ospedali, applicato al mondo dell'economia, al mondo della finanza. Altrimenti rischiamo di rappresentare un'area sociale, quella cattolica, che si ritira negli spazi delle relazioni umane, anche come ambienti di lavoro, per lasciare, pensate alla comunicazione, una larga presenza di non credenti, che avranno anche loro i loro valori, ma in qualche modo manchiamo di giocare, no, con le nostre condizioni dentro gli spazi pluralistici in cui davvero si decidono le sorti del paese. Terza questione, l'emergenza educativa. Servizi, in altri termini, scusate, e questa è una convinzione che mi porto già dal convegno di Palermo del 95, dove ho fatto una delle due relazioni produttive, e rischio che i credenti, se continuano a operare a questo livello, siano prigionieri di un ruolo di infermieri della storia, anziché cercare di dare un proprio contributo alto a delineare con le linee dei progetti di sviluppo della società. Terzo, l'emergenza educativa. L'emergenza educativa è senza dubbio un'altra sfida decisiva per le forze di una nazione. Da tempo i vescovi hanno messo questo tema al centro, dicevo, dell'agenda pubblica, ritenendo che la cultura d'oggi sia eticamente troppo permissiva o neutra da poter adeguatamente accompagnare i giovani nei compiti dello sviluppo. Si tratta, cioè, dell'allarme sul relativismo dei valori, sulla perdita della nozione di bene e di male, sull'indebolimento delle ragioni del vivere, sul fatto di attribuire valore alle singole esperienze di vita senza ancorarle a un quadro di ideale di progetto. La trasmissione dei valori e delle responsabilità tra le generazioni è uno dei punti più delicati e controversi della nostra esperienza. I giovani d'oggi sembrano sempre più definibili come una generazione senza, senza fretta di crescere, senza un lavoro stabile a prospettive certe, non è che manchi il lavoro, ma senza un'intenzione ravvicinata di famiglia, senza le prerogative sociali posseduti dai coetanei del passato, senza spazi e ruoli di rilievo capaci di offrire sicurezza e far sentire la loro impronta generazionale. Protagonisti pallidi della società contemporanea, i giovani d'oggi sembrano aver perso il ruolo di rilievo che avevano nel passato. Hanno ceduto spazio e contano di meno di un tempo in tutti i settori sociali, eccetto che nel consumo. Per la verità il bilancio non è tutto deficitario, in quanto i ventenni del 2009 godono di una dose di salute, di benessere, di formazione, di possibilità di scelta in vari campi, assai più ricca di quella a disposizione dei coetanei del passato. In ogni decennio successivo al 1950, ad esempio, i giovani hanno guadagnato 1,5 centimetri in statura, in media, aggiunto 2 anni alla speranza di vita, trascorso 1 anno e 6 mesi in più sui banchi di scuola. Dunque, col passare degli anni, sono più alti, più sani, più istruiti e forse più belli. In sintesi, i nostri giovani sopportano un fardello di infelicità più leggero di quello che opprimeva i loro coetanei in alcuni decenni o solo, ma la liberazione da una serie di costrizioni e condizionamenti fisici e culturali non ha permesso loro di contare di più nelle dinamiche sociali e pubbliche. Di qui l'allarme per una situazione che penalizza la crescita del paese, che evidenzia una perdita netta in creatività umana e scientifica, perché mancano le grosse cose o danno meno apporto, frutto di un ricambio generazionale mancato. Guardate, non è che i giovani non ci siano, E io non credo negli stereotipi anche qui sui giovani come generazione tutta sballata. È che sono invisibili, è che sono, anche loro percorrono, hanno percorsi particolari, loro non giocano a dare il meglio di sé dentro la collettività. È sufficiente guardare le etichette che vengono applicate ai giovani per rendersi conto di quanto la maggior parte di esse sia ai margini delle dinamiche pubbliche. Quelle più negative parlano di bullismo pesante, di soggetti che esistono solo in quanto partecipano a un'isola di famosi, o di giovani senza riferimenti morali, che agiscono senza risonanza emotiva, si muovono come autonomi, vivono in rapporti più per affermare se stessi a tutti i costi che per un incontro, un confronto con gli altri. Questi tipi di giovani circolano certamente tra di noi, ma essi sono, questa è la mia fortissima convinzione, sono una minoranza nella società. La maggioranza dei giovani, sono una minoranza che sembra maggioranza perché i mass media ma puntano solo su questo. Capite? Io posso portare anche questo discorso della generazione né, che sta venendo fuori, né lavoro, né scuola, né lavoro. Per cui dice, la maggior parte dei giovani non fa nulla. Ma non è affatto vero. Se io penso alla mia facoltà, 8.000 studenti, facoltà di scienze politiche a Torino, di cui sono preso, 8.000 studenti, che è la facoltà di Norberto Bobbio, fondata da Norberto Bobbio. Noi quest'anno abbiamo avuto con il nuovo ordinamento l'aumento dell'11% dell'iscrizione dei corsi triennali e del 50% dei corsi magistrali. Il 30% di chi si è iscritto ai corsi magistrali da noi, Centro Felice a Torino, si è laureato nelle triennali in altri atenei d'Italia. Quindi vuol dire che il 30% di questi soggetti sono venuti a Torino per scelte personali, per scegliere un certo tipo di insegnamento di corso di studi universitari. E gente che si è mossa da Napoli, da Bari, da Firenze, da Milano, da Trieste. Quindi sono molti giovani, sono in cerca non solo di sensazioni, ma anche di progetti seri, questo è il fatto. E la mobilità anche verso l'estero lo dimostra. Ma se noi continuiamo solo a guardare a un'area che, ripeto, è minoritaria di giovani che hanno come modello il Grande Fratello, è chiaro che non vediamo una maggioranza seria che certo è giovane, papà non vive sotto una campana di vetro, risente del clima culturale, cioè vive in modo differenziato, vive la moltiplicità delle esperienze, ma comunque dentro questa appartenenza a una modernità avanzata cerca di coltivare la serietà e l'impegno pur dentro dei vincoli del tempo presente. Ecco, questo è l'aspetto rilevante. Io vi assicuro di aver ricevuto, perché ormai il modello è quello che si va direttamente dal capo, no? Da Berlusconi direttamente, non solo di notte, ma il discorso è, io ho ricevuto lo scorso estate almeno una cinquantina di giovani che chiedevano di parlare col preside, no, venivano da città diverse, chiedevano di parlare col preside e venivano da me, e io adesso ho volentieri per capire cosa stava succedendo, venivano da me con i programmi di 5-6 università diverse e mi dicevano cosa ha da offrire Scienze Politiche a Torino per i miei interessi rispetto ad altre università. Bellissimo programma, bellissimo. La ricerca, ma rispetto anche, non so, a Sciences Po a Parigi, capito? Quindi ci sono, c'è questa domanda, che però rischiamo di non vedere perché siamo presi solo dai casi eclatanti e negativi. Allora, questi tipi di giovani che non circolano tra di noi, i bulli, eccetera, eccetera, ma sono la minoranza, la maggioranza invece, a mio avviso, non è senza valore. Anche se appare disorientata, non riesce a esprimere nella società la ricchezza delle istanze che l'attraversa, vive dentro il sistema ma senza lasciarsi coinvolgere troppo, è in mezzo a noi ma con la testa da un'altra parte. Sono i giovani della presenza leggera nella società, più chiusa a vista sulla loro condizione e incertezza di vita che propensa a dare il meglio o il proprio contributo nei vari ambienti, che non hanno un rapporto negativo con le istituzioni, ma nello stesso tempo tendono a vivere in esse in punta di piedi, senza lasciar traccia o farsi interpellare. La grande maggioranza dei giovani riflette questa situazione di presenza assenza, di fedeltà passiva, di presenza a tempo determinato, di coinvolgimento debole. Una ragazza di un mio corso, l'avevo invitata a un corso che avevo fatto sulla condizione giovane, avevo invitato i giovani studenti a sintetizzare ciò che avevamo studiato in uno slogan e ha detto ai tutti i compagni lo slogan migliore è stato questo: siamo la generazione della felice insicurezza. Insicurezza perché dobbiamo scegliere, abbiamo tante opportunità e andiamo nel pallone, no? Segniamo i piedi in proprietà. Felice perché in qualche modo abbiamo tante possibilità di scelta, abbiamo una vita varia. Ecco, sono in molti i segni di questa presenza leggera dei giovani nella società, e ciò sia in famiglia che a scuola, ma anche nella chiesa e nei gruppi familiari, che nel rapporto con le istituzioni. I giovani contano poco nella società attuale, ma non ha affatto detto che abbiano intenzione di contare di più. Tendono a ritagliarsi il proprio spazio di realizzazione senza porsi più altri problemi. Quanto, ecco qui, allora il Signore di Dio, le domande. No? Si devono anche le domande. Le sto nucleando, prendiamo la fine. Quanto noi adulti siamo responsabili di questo stato di cose? E a questa responsabilità che la Chiesa si richiama col discorso dell'emergenza educativa. Non è che la presenza leggera dei giovani nella società è imputabile a una società che ha smesso di richiamare i giovani alle grandi mete, che ha avuto il pudore nell'offrire loro proposte impegnative. Non è che questi giovani volano basso perché noi li consideriamo troppo adulti o abbiamo il pudore o la difficoltà a fare loro a richiamarli a mete impegnative. Perché noi siamo incapaci di richiamarli a mete impegnative. Perché ci rapportiamo a loro come gli adulti addetti alla protezione civile, no? Più per accompagnarli, per rassicurarli, che non per offrire loro dei richiami più alti. Ma notate questo non tanto con le parole, ma con l'esempio, con il modo di stare vicino a loro. Cioè, capite, i giovani non, noi non è che educhiamo facendo le prediche, non è che noi educhiamo all'amore parlando da quando erano piccolissimi, ne amate due ore che dovevano amare, ma educhiamo all'amore perché mettiamo da quando sono piccolissimi dentro un dinamismo di amore, di attesa, di attenzione, di rispetto, no? E lo stesso vale per il piano grande, se loro vivono a fianco di adulti significativi, automaticamente la significatività dell'adulto, la riuscita dell'adulto li richiama a trovare le loro mete di realizzazione. Questo è il fatto. Se vivono in mezzo ad adulti debosciati, no, che giovanilisti, perché sono sempre a guardarsi dietro le spalle al loro passato che non hanno vissuto bene, eccetera, eccetera. È ovvio che i giovani vivono rispetto all'incertezza che gli adulti che li assorbono in qualche modo trasudano. Questo è l'aspetto. Ma questa incertezza, questo adulto significativo, loro devono trovarlo in tutti gli ambienti, nella famiglia, ma nelle associazioni, ma nei posti di lavoro, a scuola, capite? Negli spazi pubblici, altrimenti ma non c'è solo la famiglia, nella chiesa e così via. È la notte prima degli esami, è proprio uno di quei film simpatico e accattivante, ma che delinea, no, questo debosciamento complessivo, no, delle condizioni di vita e della mancanza di riferimenti da parte degli adulti nei confronti dei giovani. E l'altro anche lezioni di volo, lezioni di non volo, per avvicinarsi. Il baby in qualche modo sono proprio un po' espressione di questo stato di cose. Ecco, far fronte all'emergenza educativa significa rispondere a queste attese, non far mancare il giorno il valore di una proposta che li motivi a dare il meglio di sé in ogni circostanza. C'era una, non ho tempo, ma c'è stata una bellissima ricerca di due colleghi americani, e tra l'altro l'avevo trovata, una di queste l'avevo trovata negli Stati Uniti, e ha, quando ero stato un periodo a Chicago, e che ha fatto una ricerca, una sociologa, una psicologa, ha fatto una ricerca mettendo un braccialetto con un pulso elettronico a 6.000 giovani, 6.000 giovani, e per una settimana, e questi giovani avevano un libretto in tasca, un block notes in tasca con un formulario. E ogni volta che sentivano l'impulso durante la settimana, qualsiasi cosa stessero facendo, no? Probabilmente non di notte, insomma, quindi lo stessero facendo, dovevano bloccarsi, prendere il block note e riempire la pagina del formulario. Per capire, era un formulario orientato a rilevare il grado di intensità con cui stavano vivendo quel momento, il grado di concentrazione. Cosa è emerso questa ricerca? È emerso che l'obiettivo era analizzare come gli adolescenti riformano nei confronti del futuro. Il loro domani non dipende solo dal capitale culturale di base, dalle risorse acquisite dalla famiglia di origine. Qui noi abbiamo molto importante, ma non c'è solo quello, non c'è solo il DNA familiare. Oltre a ciò, un ruolo rilevante è svolto dalle caratteristiche personali, dall'ottimismo. Ecco perché insisto sull'intero incontro del loro pensiero. Perché diventa una cupola che affronta tutto, dall'ottimismo con cui si affrontano le varie esperienze, dal livello di autostima maturato nel tempo. In particolare, i giovani più attrezzati sono quelli che svolgono attività scolastiche, associative, di tempo libero, non solo di tempo libero, anche scolastiche e associative, che propongono una sfida, ecco la chiave di volta, che migliorano le capacità, si produce in tal modo quella condizione di flow, così la chiamano i due studiosi americani, flusso, che favorisce nei giovani il massimo di apprendimento e di sviluppo delle capacità. Rodari, dico io, ne avrebbe ricavato il titolo di una fiaba, dando a questo tipo umano il nome di non vedo l'ora. Capite? Quando voi sentite un giovane, un ragazzo, un bambino, che non vedo l'ora che, è bellissimo, perché vede negli occhi l'attesa, vedi la concentrazione, vedi l'interesse. Il problema è di far scattare questo non vedo l'ora dei giovani, capite? Non vedo l'ora. L'attesa, l'aspettativa, la curiosità, la speranza. Cioè, per dire, mi sento sottuno con l'attività stessa, perdo la nozione del tempo. Ecco, questo è il fatto. L'ideale è quando l'orologio si ferma, non soltanto per il divertimento, ma anche e soprattutto tra i banchi di scuola, per le attività scolastiche e curricolari. La molla, dunque, è spingere i giovani a dare il meglio di sé, offrendo adeguati incentivi e input formativi. Si tratta, in altri termini, di far meno sulla leadership dei giovani. sulle qualità potenziali che si devono trasformare in capacità, sia per sé che per gli altri. Evitare il rischio che i giovani si disperdano in tante attività, anche lavorative, in quei mille lavori e lavoretti che offrono loro un po' di autonomia economica. Fare i babysitter, i bagnini, i camerieri, aiuta certamente a colmare il gap tra scuola e lavoro, a misurarsi con la concretezza della vita. Si tratta però di esperienze che per molti non producono identificazione, che rappresentano una parentesi o anche un infarto rispetto ai propri progetti ideali, che possono creare quella dispersione che impedisce a un soggetto di concentrarsi su mete più impegnative. Sto rubando anche troppo tempo. No? La famiglia. Quarto, la famiglia. La penultima riflessione la vorrei dedicare allo stato della famiglia oggi in Italia. Nel complesso la situazione della famiglia non è negativa, anche se densa di chiare scuri. Da un lato essa è l'istituzione che come abbiamo visto, è l'istituzione in cui la gente più si identifica. Anche se ormai non poche persone maturano l'idea che si possono vivere rapporti affettivi senza formare ufficialmente una famiglia. La famiglia più rivalutata è dunque quella di origine, quella in cui si è nati, quella formata dal nucleo originale di padre, madre e fratelli. E oggi, paradossalmente, quanto più si è esposti alla varietà delle esperienze, quanto più anche i giovani sono esposti a molte esperienze, tanto più rivalutano la famiglia di origine, perché rappresenta un luogo caldo di accettazione, di identificazione, di appartenenza. Rappresenta un luogo che li accetta per quello che sono, perché non è più la famiglia del passato che era un po' stritolante, no? Era un po' aggressiva, poneva le lealtà, questa è la famiglia del no? Ma permette ai giovani di considerarla come un albergo, no? Però i giovani sono oggi più furbi, più accorti, per cui sono affettuosi nei confronti dei genitori, c'è più ragionevolezza, no? E questa è la relazione della famiglia in molti paesi occidentali, anche nel nostro. I rapporti tra le generazioni sono nel complesso buoni, con i genitori che non hanno più lo stile autoritario del passato e con i figli che domandano affetto e comprensione. Molti genitori trattano i figli in modo ragionevole, forse troppo, li spingono a cercare una loro realizzazione, investono sulle loro capacità, concedono anche spazi di libertà, li giustificano eccessivamente. Per contro, i figli rivalutano la famiglia d'origine perché non è l'unico ambiente in cui essi vivono, perché vivono in tanti ambienti, anche nella famiglia, e la famiglia quindi non è che tra l'infanzia, è solo che è rivalutata, e perché i genitori sono tolleranti e comprensivi. La rivalutazione della famiglia d'origine, notate che i giovani rivalutano la famiglia d'origine, non tanto quella che dovrebbero formare, questo è già un fatto interessante. Una parte perlomeno dei giovani. È dovuta, questa rivalutazione è dovuta più a motivi affettivi che progettuali. Genitori e figli possono avere valori differenti e stili di vita diverse con le visioni della realtà, ma sono accomunati dal volersi bene, dalla rassicurazione e dal rispetto reciproci, dall'esigenza di un nido caldo in cui potersi rifugiare nell'imperfetto. Resta da chiedersi se questa famiglia pacificata e ragionevole sia l'ambiente più proficuo per la maturazione dei giovani. Il rischio, in altri termini, che in essi i giovani siano più rassicurati che formati. Il clima affettivo prevalga sul confronto tra le generazioni. Che i motivi dello stare insieme siano più segnati da questioni di opportunità e di bon ton che da uno stimolo reciproco. Qui vi racconto un fatto che mi è capitato lunedì mattina in un bar dell'Università di Torino. di fronte all'università ho assistito, ho sentito un dialogo bellissimo tra un prendere il caffè e vicino a me c'era un gruppetto di giovani studenti che non conoscevo, i quali raccontavano il loro sabato sera. Allora ho allungato un po' il caffè perché, nonostante rispetto alla privacy, era un discorso che mi sembrava proprio promettente, no? Brillante. Allora, c'era una ragazza che diceva, cosa avete fatto? Allora, io dice, ah, figurati, io esco, sto uscendo alle 10 di sera e la solita mia madre, non se ne può più, insomma mia madre mi dice la solita frase, ma che ti rompe tutto il sabato sera, a che ora torni? Gli altri, ma ancora, ma ancora, che sei bravo. Il tuo fratello ha detto, basta mamma, no, non puoi tutte le sere dirmi sempre questa, ogni sabato sera, e poi sto male, e la madre dice, ma tu esci alle 10, no, solita, esci alle 10 e mezza, e cercherò di non rientrare tardi, poi insomma, questa è una volta. E allora io ho avuto il coraggio di senti, dimmi esattamente a che ora devo ritornare, così so di quanto riuscirò in qualche modo a sgarrare, no, rispetto a ciò che tu mi dici. E sapete mia madre che coraggio ha avuto nel rispondermi, cosa bisogna, mi ha detto, rientra a un'ora ragionevole. Ci siamo trovati con tutti i miei amici, abbiamo passato tutta la notte a discutere qual era l'ora ragionevole. Valeva la pena allungare il tempo. Era bellissima, bellissima perché, capite, la difficoltà di questi giorni. Perché se noi dicessimo loro, torna per mezzanotte, allora nasce un conflitto. Tu gli dici, ragionevole, questi sono scherzati, non hanno i paletti e i punti di riferimento. È per dire che un modello un po' più autoritario a questi giorni sarebbe meglio, capisce? Perché hanno il modo per confrontarsi, un modello troppo adulto e ragionevole crea loro molti problemi nella crescita, capite? Paradossalmente. Poi è chiaro che noi non possiamo svuotarci, no, delle nostre convinzioni e habitus che abbiamo finito del tempo, ma questo è un dato di fatto. Molti giovani coltivano l'idea di formarsi una famiglia ufficiale, di vivere una vita di coppia e di famiglia dentro il matrimonio, ma molti altri si orientano ormai a vivere un rapporto di coppia al di fuori del vincolo matrimoniale. Quindi oggi si attribuisce meno rilevanza al valore sociale e pubblico del rapporto di coppia. L'importanza di vivere insieme la vita di coppia improntata a criteri affettivi non è messa in discussione, ma la cultura dell'assenza individuale, cioè del contatto diretto, dei fatti ristretti della verifica personale, sembra prendere il sopravvento sul fatto di render conto anche agli altri delle proprie scelte e orientamenti. Non sono scelte private. Anche nelle vicende personali, le scelte di coppia emerge il clima di debole identificazione pubblica di cui parlavamo prima. È un tratto culturale, è un segno del tempo da contrastare. Qui è paradossale, una mia ricercatrice bravissima che qualche anno fa si è messa insieme al suo ragazzo e quindi hanno iniziato a convivere, dopo un anno, no, mi telefona e mi dice, ma non mi fai gli auguri? Penso è il compleanno, non mai. No, pensaci bene. Scusa, sono ormai un po', no? Un po' il party, so. È un anno che io mi sono messo insieme a Michele. Scusa, no, dato che non avevi fatto nessun rito, nessuna cerimonia, eccetera, è difficile, non ero segnato un'azienda, è difficile ricordare. È bellissimo proprio questo. C'è una domanda di riconoscimento pubblico, anche se le scelte sono private. Capite? Da un lato si vuole essere svincolati, dall'altro lato però c'è bisogno perlomeno al piccolo intorno immediato di avere una forma di conferma pubblica. È stato curioso questo fatto, no? Perché i rituali, ogni generazione ha i suoi rituali, ha bisogno delle sue, dei livelli di conferma. Un vento contrario riguarda invece paradossalmente alcune minoranze che dividono la scelta matrimoniale un motivo di affermazione sociale e di riconoscimento pubblico. Per esempio le coppie omosessuali, quindi paradossalmente noi abbiamo molti giovani che non vogliono avere riconoscimento pubblico e altri, no, che invece lo chiedono a tutti i costi. Da quanto detto, comunque è evidente che si moltiplicano le forme di coppie e di famiglie. Alle coppie e famiglie costituite col vincolo matrimoniale si affiancano molte coppie, molte forme di famiglie di fatto, rappresentate da persone che stanno insieme sempre da un pubblico riconoscimento. E poi c'è tante altre cose che si potrebbero parlare, di cui si potrebbe parlare con riferimento alla famiglia. Ma voi pensate, un altro segno dei tempi di questa situazione familiare è il primato negativo che l'Italia ha in termini di natalità e di fecondità della popolazione. E questo, io quando faccio gli incontri internazionali su questi temi, molti stranieri mi dicono: ma com'è che l'Italia è un paese a così larga maggioranza cattolica col tasso più basso di natalità del mondo? 1,2, 1,3, solo perché si tengono un po' sugli immigrati. Che quindi vuol dire sotto il livello di riproduzione, perché si ha il livello di riproduzione quando ci sono due figli per donna, no? Quindi perché devo considerare le donne, diciamo 1,2, 1,3, a fronte della Francia che è 1,8, paese più laico 1,8, a fronte della Svezia che è quasi sul 2, capite? C'è questo primato negativo, quindi c'è il rischio che un segno dei tempi è questa chiusura alla vita. Ho fatto di considerare da parte di una serie di giovani la vita o avere figli come preclusiva di opportunità e di possibilità, capite? Questa cultura in qualche modo del mantenimento, del proprio un livello di realizzazione che sembra bypassare il discorso dei figli. Quindi ci sono elementi di speranza, ma ci sono anche elementi complicati e negativi. Che risposta? Do la risposta che l'Italia probabilmente ha vissuto rispetto a ciò che si è realizzato in altri paesi, un processo di modernizzazione troppo veloce. Per cui si è passati dalla fase economica molto negativa a fase di forte sviluppo, e quindi non c'è stata una corretta, diciamo, gradualità, no, nell'assunzione delle tendenze della modernità. Quindi questi scompensi, no, che proprio da questa culturale che hanno portato alla situazione di questo genere. Vengo all'ultima questione, il discorso della domanda religiosa. È un tempo favorevole oggi alla domanda religiosa, alla ricerca del sacro, alla presenza e testimonianza dei credenti nella società? Io credo di sì. Credo che tendenzialmente noi viviamo, come accennavo all'inizio, una società favorevole ai valori religiosi e alla ricerca spirituale. Nel passato vi erano molti miti lanci, il progresso, lo sviluppo e le ideologie che avevano firmato una prospettiva di fede. Si pensava che l'uomo fosse diventato maggiorenne, per cui non aveva più bisogno di Dio come orizzonte di senso. No, c'era l'idea Dio è morto. E c'era l'idea delle curve discendenti della fede nelle società, le crisi del Stato. Queste idee molto dominanti. Io ricordo che quando mi sono sposato, ho sposato mia moglie, io molti miei colleghi della città, allora all'inizio della mia carriera, sono venuti dicendo: forse l'ultimo matrimonio a cui partecipiamo, perché è un matrimonio che è bellissimo, questo fatto. Poi sono andato io al loro matrimonio, poi se mio fratello sono risposati, perché ci ho avuto più occasioni. Oggi è diverso, no? No, vi racconto ogni tanto queste cose personali, ma solo perché so benissimo che anche ognuno di voi ne ha, quindi può pescare nella propria esperienza. Ricordo che quando ero giovane, ai primi passi all'università, giovane ricercatore o precario, ero un po' l'unico credente nell'istituto di sociologia di Torino, e quindi c'erano 25 colleghi non credenti, e ricordo che l'uno all'insaputo dell'altro mi invitava in una piola, cioè in una osteria, che allora era molto bella e simpatica, presente nel centro di Torino, perché di fronte a una bottiglia di vino mi chiedevano: perché tu credi ancora? È bellissimo questo fatto, bellissimo, perché la diversità è un problema sempre, no? Adesso si sono rovesciate un po' le posizioni, nel senso che molti mi chiedono, anche come preside, ma come studioso, come Franco Galeri, mi chiedono di incontrarmi per discutere su questioni di tipo religioso. È bellissimo questo caso, no? Trovo i ricorsi storici, no? Cioè il fatto che oggi c'è comunque una domanda di senso che attraversa anche il discorso religioso, più che ne pensavo, molto più che ne pensavo. C'è un grande bisogno di senso e di significato. La Chiesa probabilmente non è del tutto consapevole di questo. Molti preti pensano: no, che la gente sia distante. Non è vero, non è vero. Anche se la gente la esprime secondo la propria sensibilità, questo è il fatto. Bisogna capire i diversi linguaggi. La Chiesa, forse, certamente i clericali sono troppo abituati a un certo modo di porre le domande religiose che non si accorgono di altri segni di significato rilevanti. E allora noi, laici, dobbiamo fare il ponte in questa situazione, creare un sistema ponte, perché non si perdono queste domande di significato, e perché la Chiesa riesca a far arrivare ai pubblici più differenziati la propria proposta di senso. Magari è solo una domanda, un sentimento, uno stato d'animo, a cui non fa seguito un cammino, una ricerca spirituale, ma qualcosa c'è. E ormai sono in un'età della vita in cui vado più ai funerali che ai matrimoni. Adesso abbiamo ripreso ad andare ai matrimoni dei figli degli amici, no? Ma allora, in questo andare ai funerali dei matrimoni, in una grande città, sovente avviene in ritardo, perché come oggi, meno di oggi, no, perché c'è il problema del parcheggio, eccetera, eccetera. Allora, e arrivando in ritardo faccio intanto parte del popolo delle colonne, no? Di quelli che stanno al fondo, e mi fermo lì, per rispetto, in una cerimonia di iniziale. E vi assicuro che in quel brusio degli angeli si sentono le cose eccezionali, no? Sovente, se il prete è bravo, magari è gente che è venuta lì solo per conveniente, per la forza sociale, ma se il prete è bravo, io vedo magari che due che parlò con tutto il tempo, uno da una gomitata all'altra, dice: lasciami sentire. E magari alla fine dell'omelia dice all'altro: vedi, se nella mia parrocchia ci fosse un prete così, io andrei a messa tutte le domeniche.
Brudato.
Brudato, ma è indicativo che quel prete non conosciuto in un ambiente occasionale ha fatto brezza. No? Questo è un dato molto singolare. Allora, chiaramente noi possiamo essere di fronte a una domanda di senso che ha gambe corte, dicevo. Può essere più un'istanza, più un'evocazione, più una propensione generale che poi, rispetto alla quale magari non si dà corso, no, a una ricerca effettiva. Però vi assicuro che questo è un elemento diffuso, là dove tu vedi delle situazioni di comunità, delle situazioni di riflessione, di fatto la gente cosa. Nella mia parrocchia a Torino siamo passati da un parroco che è stato per 25 anni e che, non so se fosse una persona brava, comunque ha fatto il deserto, è proprio il deserto nella parrocchia, e poi è venuto un altro, tra l'altro insieme al seminario, una persona fine, E improvvisamente nel giro di due domeniche la chiesa si è riempita, ma con un mucchio di facce nuove. Capito? Il gazzettino del quartiere, no, che non manca mai, no? La vedetta, c'erano due verdugliere che controllano tutta la vita del quartiere, e incontro un mio collega Telemonete, un professore universitario, e dice: ma professore, ma cosa è successo qui? Che adesso la domenica non si riesce neanche più a entrare in chiesa. Cosa ha fatto questo parroco? Ha fatto degli incentivi, ha dato delle indulgenze particolari, ha organizzato delle casse del tesoro, capite? Anche le scuole, cosa ha fatto? Dei ricchi premi copiosi, cosa ha fatto? Sapete cosa gli ha risposto questo? No, no, è bastato un sorriso. Ed è vero, non basta un sorriso, questo poi è una persona fine, è bastato, ma è vero! E un sacco di ragazzi, di giovani anche, di giovani coppie, mezze credenti, persone in ricerca, come oggi, sì, anche regolari, persone in ricerca, gente, come oggi, sì, oggi la modernità costringe molti a vivere la fede più nel dubbio che nella certezza, più come un percorso di significato, di ricerca, che come esclusività un'idea di fede, capite? Perché viviamo nell'epoca del pluralismo. Un sacco di gente mi chiede, invita a pranzo, viene, partecipa, no? Io lo trovo davvero un segno di grande speranza, perché soprattutto nei nostri territori mancano i luoghi di aggregazione. E allora se inizi questo luogo di aggregazione, che poi non è tanto distante dallo stravismo che anche caratterizzava i discepoli di Gesù nel Vangelo, no? I quali, nonostante che avessero Gesù a portata di mano, pensavano a un regno terreno. E allora che la gente venga, no, negli ambienti ecclesiali religiosi per stare bene, per trovarsi con gli altri, anche per riflettere su alcune cose di fondo, e poi deve essere la capacità di questi ambienti di fare una proposta che amplia l'orizzonte, no? Come c'è una pedagogia davvero bellissima, la samaritana non riusciva a capire il linguaggio di Gesù, no? E diceva, tu non verrai più di questa cosa, non verrò più di quest'altro. Ecco, questo gli dà da bere, ma nello stesso tempo crea le condizioni perché si affermano dei bisogni superiori, questo dà, appaghi per ampliare gli orizzonti. È una pedagogia eccezionale, no? Che credo abbiamo tutti noi sperimentato dentro gli ambienti ecclesiali, è proprio come processo di maturazione, di ampliamento di prospettive. Ecco, io penso che ci sia oggi questa possibilità. E allora vorrei chiudere con il discorso della spiritualità. Ovviamente io non ho un approfondimento delle questioni come le potete avere voi, che siete proprio un momento di spiritualità, anche se, però vi confesso che mia moglie e io apparteniamo all'Echidna Pregante, che è un movimento di spiritualità familiare, no? Quindi c'è una certa quale vicinanza. Ecco, però vorrei solo fare questa osservazione. L'importanza di pensare a una spiritualità per il mondo laicale, per i laici. E probabilmente se riusciamo noi laici a fermare la spiritualità in modo più profondo e più specifico per la nostra condizione di vita, probabilmente riusciamo a essere un sistema ponte nei confronti anche di molti altri credenti che hanno difficoltà nel rapporto con la Chiesa, o anche di persone di buona volontà, che però il cui cammino nella Chiesa sia nel tempo interrotto. All'interno della Chiesa il laicato vive attualmente una condizione assai rivoluzionaria. E a questa crescita, però, di considerazione, sovente non c'è riscontro di una maturazione di una spiritualità specifica. Cioè si propongono sovente al laicato delle spiritualità che sono di altre condizioni di vita, di altre vocazioni, ma non specificamente laicali. Io ricordo un anno, molti anni fa, ero a Milano per una serie di impegni e un venerdì sera avevo visto che fratello Carlo Carletto parlava alla diocesi. Allora sono andato, Carlo, remitissimo, e fratello Carlo Carletto, no, era un sabato della fine, fratello Carlo Carletto esordito con la voce profonda del suo foro che cadeva, diceva, io venendo qui a Milano ieri sera mi sono trovato disagio. Milanese, come abbiamo disagiato fratello Carlo, lui a disagio. Perché, dice, sono entrato nell'arco dello spello, eh? Entrato in questa città nel frastuono, nel caos. Allora mi sono messo in ginocchio lì in camera e mi ci sono voluti 3 ore per entrare in contatto con Dio. E io pensavo, mentre lo ascoltavo, con grande rispetto, perché tu pensi a un credente romano. Gli va 3 ore per entrare in contatto con Dio, 3 ore per uscirne, e la sua vita è già passata. Ma questo è per dire che noi abbiamo senz'altro bisogno di andare sul monte per i momenti di spiritualità, per la ricarica, no? Con il GPL, per fare i 300 km, però poi o riusciamo a coltivare una nostra specifica spiritualità dentro le ordinarie condizioni di vita, oppure veniamo meno alla nostra vocazione e condizione. Cioè, capite, la sfida per i credenti impegnati è di riuscire a meditare dentro le condizioni ordinarie, dentro la realtà terrena in cui siamo chiamati a vivere la nostra vocazione, dentro l'ambiente di lavoro, dentro i rapporti ordinari, dentro la famiglia, ma perché abbiamo tanti segni di un Dio che fa capolino nella nostra vita, dentro le vite ordinarie. Basta avere gli occhi per vedere, basta avere l'orecchio per ascoltare. Peter Berger, un sociologo americano, evangelico, diceva che c'è una crisi, c'è una deprivazione spirituale nella nostra società, perché nel passato, no, i nostri avi avevano molte meno conoscenze, molta meno capacità di governare il mondo e il loro intorno immediato, ma avevano una grande qualità, sapevano parlare con gli angeli. Ecco, allora noi dobbiamo riuscire a recuperare il parlare, il linguaggio con gli angeli, il discorso con gli angeli dentro le condizioni attuali, dentro la modalità avanzata. Che vuol dire? Vedere il volto, no, di Dio dietro un giovane sofferente. Pensate quanto occasione abbiamo nella nostra vita di pensare alla questione del sesso, del significato ultimo, proprio essendo laici. No, che vuol dire cogliere una serie di domande di cui la nostra vita quotidiana pulla, eh? Cogliere dei segni di riflessione che sono dietro l'angolo di ogni momento della nostra vita. Ecco, questa leggere con profonda spiritualità il nostro essere credenti che vivono nel mondo. E l'augurio che vi faccio davvero di cuore, perché siate sempre fedeli al vostro carisma e alla vostra vocazione. Grazie.